sicuramente il primo dato di queste elezioni è il non voto, un astensionismo che raggiunge il 48%, sicuramente anche alle ultime politiche era alto il dato dell'astensionismo, ma qui raggiunge veramente picchi considerevoli, un sardo su due fondamentalmente non si è recato alle urne. Se pensiamo che Pigliaru e la coalizione di centrosinistra hanno vinto questa tornata elettorale con il 43% dei consensi, si tratta praticamente del fatto che sono stati eletti con un quarto del complessivo dei consensi. Quindi questo qui è il primo dato. Quanto invece rispetto a quello che dicevi tu, che riportavi insomma il commento del manifesto, in realtà non si tratta di un vento in controtendenza, ma anzi va a allinearsi, penso io, con una tendenza complessiva e anzi con una direzione complessiva di quello che è il Partito Democratico a livello nazionale. Pigliaru infatti è un uomo di Renzi innanzitutto, un renziano della prima ora, già due anni fa quando fu dentro la giunta Soru come assessore, e di fatto poi va a interpretare e a tratteggiare meglio i caratteri di quella che può essere l'iniziativa politica di Renzi, sicuramente una mano pesante sulla regolamentazione nella politica economica a colpi di flex security e ricette e chino, e insomma poi in piena continuità con quello che sembra essere la svolta rigidamente governista all'insegna dell'austerity del nuovo esecutivo Renzi.
Ecco, quello che viene, quindi tu sostanzialmente dici, in realtà guardate che non è quest'uomo di sinistra che viene venduto sui quotidiani, anche perché questo viene determinato insomma dall'affermazione, diciamo, di questa coalizione che arriva al 10%, tra l'altro senza avere, pare, nessun uomo poi nei posti che contano. Come valuti questo risultato della, diciamo, della coalizione che sosteneva la Murgia, che poi è stato quello che, diciamo, in parte ha pesato e che fa dire, no, che un vento di sinistra spira nell'isola sarda?
Sì, diciamo che ci sono più piani da prendere in considerazione. Sicuramente secondo alcuni commentatori, anche compagni che hanno partecipato attivamente all'esperienza di Sardegna Possibile, l'aver raggiunto il 10% non è un risultato di per sé negativo. Il fatto è che si può dire, io penso, che la Murgia avrebbe conseguito una vittoria politica nella misura in cui avrebbe veramente rappresentato una formazione in grado di spostare gli equilibri del blocco monolitico liberal-governista rappresentato dalle due coalizioni di centrodestra e centrosinistra, quella capeggiata da Pigliaru e quella da Cappellacci, ovvero se avesse raggiunto il 18-20% dei consensi. Di fatto, attestandosi con un 10%, questo tipo di funzione qui, questo tipo di ruolo qui, non può essere riconosciuto, anzi addirittura messo in discussione la possibilità di poter entrare in consiglio regionale. Di fatto poi tutta l'operazione attorno alla quale si sono aggregate una serie di forze, anche positive, io penso che nascono da esperienze virtuose di resistenza nei territori. Volevo ricordare il fatto che ad esempio il programma della Murgia è stato costruito a partire da una serie di incontri partecipati in cui punto per punto il programma, tramite assemblee, discussioni, gruppi di lavoro, veniva via via stilato. Di fatto però questo, io penso, ha costituito anche il limite intrinseco della capacità propulsiva di questa proposta politica, nel senso che non ha consegnato abbastanza attenzione ha l'elemento poi della discontinuità vera, cercando di ancorarlo a dei comportamenti sociali di rifiuto e opposizione rispetto e contrapposizione rispetto poi al blocco di potere istituzionale entro al quale ovviamente andava a inserirsi e proiettarsi. Insomma, fondamentalmente il concetto è che la proposta del buon governo non accontentava tutta quella grossa fetta di proletariato sardo che poi ha optato per il non voto.
Ecco, infatti,
penso anche che sia, anche che sia tutta questa grossa fetta di non voto che la Murgia non è riuscita a intercettare, gran parte anche accreditabile al voto grillino che decisamente ha subito una netta flessione nell'Ica, anche perché le regionali poi non si sono potuti candidare per le questioni riguardanti il simbolo e dei litigi interni. Ecco.
Sì, la domanda che ti volevo fare in parte ci hai risposto, ci hai accennato, no? Quindi si può, per quello che può valere, insomma, come impressione, come lettura così che si dà, dire che c'è anche una stratificazione di classe rispetto al rapporto voto-non voto?
Sì, sicuramente sì, questo. Poi appunto, qui il discorso è che necessariamente nessuna formazione, insomma, si è confrontata col fatto vivo delle resistenze che hanno attraversato l'isola anche in maniera significativa nell'ultimo anno, ma banalmente parlando anche una delle questioni, dei temi centrali di tutta la campagna elettorale, quello della fiscalità, non è mai stato fotografato nel verso effettivamente di andare a definire, la dico così ora, buttata lì, un quadro del comportamento istituzionale nei confronti del tema della fiscalità. Era semplicemente l'ipotesi della zona franca caldeggiata e venduta da Cappellacci come paese della cuccagna, oppure ora pigliano subito, abbasseremo le tasse, ma di fatto un discorso forte che andasse a cogliere poi i livelli delle decisionalità, i livelli dell'imposizione di comando che vanno a definirsi dentro la fiscalità, nessuna formazione politica è stata in grado di proporla. Eppure abbiamo visto che a partire dalle questioni della Tares in molti paesi dell'isola e dei tanti movimenti che si sono susseguiti dal 2011 a oggi in resistenza che sono le situazioni di Equitalia, questo è un fatto più che sentito, che riaggrega,
pronto?
Mostra di poter resistere.
No, sicuramente le questioni dei sardi, i conti aperti con Equitalia condizionano e sono parte importante dell'agenda politica. Martino, ti chiediamo un'ultima cosa, se ce ne puoi dare conto, se ne sai qualcosa, delle vicende che hanno portato il Movimento 5 Stelle a non presentarsi in Sardegna.
Sì, è stato diciamo dei litigi interni rispetto ad alcuni gruppi locali del 5 Stelle Sardo, dove poi all'atto del venir benedetti da Beppe, da Beppe Grillo, non hanno ottenuto la possibilità di poter usare il logo.
Ma né un gruppo né l'altro, perché poi si erano divisi in due, erano due i gruppi che rivendicavano, insomma,
sì,
l'appartenenza,
sì,
al movimento.
La scelta, diciamo, di Grillo è stata quella di non concedere l'utilizzo del simbolo né per uno né per l'altro, e non hanno neanche corso con una lista propria.